Io do il buon pomeriggio a Maurizio, al professor Maurizio Donato. Come stai, professore?
Bene, buon pomeriggio anche a te e a tutti.
Ma che voce squillante che hai in questo nuovo mixer e in questa nuova radio.
E beh, sarà la radio, l'effetto della radio, non so io.
Non lo so, però oggi hai, cioè in questa nuova radio hai un effetto squillante e brillante. Ti saluta anche Marco Terragni o Terenzio, che sta qui vicino a me, se buonasera, tu ricordi.
Buonasera professore, piacere.
Ciao, ben risentiti.
Non sembra passato questo tempo.
Lei lo dava... Non so quanto tempo sia passato. Ma in effetti
20-35 anni, non lo so. No. Non lo so, poco tanto non si sa. Comunque.
Lei lo dava per morto, però in realtà è vivo, professore. Ha capito?
Io non so chi dava del morto a chi, ma non mi sembra un bel modo di cominciare l'intervista. Ma che radio elettrica.
No, ma sono le voci messe in circolo dai poteri forti, queste. Lo sappiamo, no?
Allora, professore, intanto è un piacere riascoltarla e dopo un po' di tempo che non ci sentivamo, anche perché eravamo in ci mancava la materia prima, cioè la radio. E allora io volevo intanto riassumere brevemente con lei cos'è il PIL. Lei lo deve spiegare come se lo dovesse spiegare a un bambino di 5 anni, cioè io.
Il prodotto interno lordo di un paese in un anno è la somma della produzione di tutti i beni, di tutte le merci e i servizi vendibili, indipendentemente dalla nazionalità di chi li produce, perché il criterio è quello del paese. La somma della produzione di tutti i biscottini, i pezzi di vetro, i mixer che si fanno in giro per l'Italia in un anno, questa produzione venduta corrisponde pure al reddito di tutte le persone che concorrono a produrlo, quindi lavoratori e proprietari delle imprese. Questo è il PIL.
Quindi se il PIL è basso, che vuol dire?
Vuol dire che il paese produce poco. L'Italia è un paese con un PIL molto alto, si parla di 1.850 miliardi di euro in un anno, siamo la settima, ottava economia del pianeta, quindi l'Italia è un paese molto ricco. Diverso è il discorso sulla crescita del PIL, e anche lì non è strano immaginare che quanto più un paese è ricco, tanto meno riesce a crescere, a meno che non si pensi che noi si sia destinati a crescere all'infinito, cosa che finora non è mai successa. Sono molti anni che i paesi più ricchi crescono di meno e fortunatamente i paesi più poveri crescono un po' di più. La media della crescita del PIL mondiale quest'anno, nel 2017, è stata del 3,5%, che è una media fra i paesi più poveri come l'India, la Cina, che sono cresciuti di più, e i paesi più ricchi che sono cresciuti di meno. I paesi dell'Unione Europea sono cresciuti in media del 2%, quindi un po' meno della media mondiale, l'Italia è un po' meno della media europea, più o meno l'1%.
Perché in pratica abbiamo già comprato tutto, questo mi vuole dire, siamo satolli, cioè non possiamo comprare più roba.
Produrre e comprare merci private, probabilmente stiamo arrivando a un tetto, però si possono anche fare cose, si può per esempio rimettere in sesto il territorio, si possono aggiustare le strade, si possono fare nuove infrastrutture, quindi la parte pubblica del PIL, la produzione di beni pubblici, quella può essere ancora aumentata. Possono essere aumentate le spese per l'istruzione, possono essere aumentate le spese per la sanità. Probabilmente c'è meno spazio invece per continuare a aumentare la produzione di beni privati, quelli probabilmente, considerando anche che li si può comprare dall'estero, non dico che sia finita, ma lì forse c'è meno spazio. Ecco perché si pensava che in questa legge di bilancio una parte importante l'avessero gli investimenti pubblici, e invece forse sono meno, dico forse perché non sappiamo ancora le cifre, meno di quanto si pensasse o si sperasse.
Mentre lo spread, che cos'è?
Lo spread è la differenza fra quanto rende un titolo di Stato italiano decennale e quanto rende un titolo di Stato del paese considerato più sicuro di tutti, cioè la Germania, e questa differenza, si può chiamare semplicemente differenza, è lo spread.
Quindi se lo spread è alto, che vuol dire? Che va bene per noi? No.
Non direi.
No.
Non direi. No. Se un governo, come il governo italiano annuncia, noi vogliamo fare una manovra di circa una trentina di miliardi di euro, e di questi più o meno una ventina, 20, 22, vogliamo prenderli a prestito, ma contemporaneamente non dici esattamente che cosa ci vuoi fare e cominci a litigare con l'Unione Europea di cui fai parte, allora chi deve prestarti queste risorse lo fa, perché l'Italia è un paese solido, ma vuole un rendimento più alto, per cui aumenta il rendimento, il che può essere un affare per quelli che prestano risorse, naturalmente è un costo in più per il paese, per cui devi mettere in conto che di questa trentina di miliardi di euro l'anno prossimo una parte non enorme si spera, sarà mangiata dall'aumento del costo degli interessi. Ogni anno, avendo l'Italia un debito pubblico molto elevato, deve spendere una parte di risorse che è all'incirca il 4% del PIL, era anche più alta, era anche il 5% del PIL, se ne va in spesa per interessi, e quindi è tutto,
cioè per le cambiali in pratica,
beh, per quello che dobbiamo pagare per avere in prestito risorse.
Ma chi ce li dà questi soldi? Cioè, se noi facciamo la legge di bilancio, Marco è qui con me, se vuoi intervenire intervieni. Cioè, se io faccio la legge di bilancio, i soldi della legge di bilancio chi me li dà? L'Italia stessa?
Le tasse. Una parte vengono dalle tasse. Di questa manovra di circa, doveva essere di 38 miliardi di euro, non sappiamo se sarà di 38, di 35, dipende dai numeri definitivi che saranno resi noti nei prossimi giorni. Una parte è coperta dalle tasse degli italiani, c'è una pressione fiscale in Italia pari a circa il 40% del PIL, il che significa che ogni anno lo Stato italiano può contare su ingenti risorse, considerando l'evasione fiscale che c'è, potrebbero essere di più, ma ci sono abbastanza risorse per finanziare la spesa pubblica. Se vuoi spendere più di quello che hai, chiedi in prestito queste risorse a chi? A tutti quei soggetti che hanno più risorse di quante gliene servono per campare, i soggetti ricchi che sostanzialmente chiedono alle banche qual è il modo migliore per investire i miei risparmi, e molto spesso il modo più sicuro è quello di comprare obbligazioni pubbliche, per esempio i titoli del debito pubblico italiano.
Cioè
negli ultimi mesi le cose non sono andate molto bene.
I famosi BOT, professore?
I BOT, i CCT, c'è una gamma notevole di strumenti finanziari, quello più conosciuto si era il BOT, ma ce ne sono tanti, a seconda della maturità. Cioè puoi prestare risorse a un anno, a tre anni, a cinque anni. Di solito per calcolare lo spread si prende come riferimento il titolo a 10 anni. Quindi un investimento, diciamo, relativamente
a lungo termine. A lungo termine.
Sì, sì.
Marco, se volevi fare qualche
c'è
domanda.
Una domanda che su un argomento che mi sta particolarmente, non dico a cuore, ma su cui ogni volta di cui ne sento parlare mi si rizzano i capelli in testa, ovvero il concetto di produttività. Quando sento parlare anche esponenti, diciamo, di un certo livello, no? non solo della politica, ma anche dell'imprenditoria, la cosa che viene fuori da parte di molte di queste persone, non dico tutte, è che sembra che aumentare la produttività sia l'equivalente di produrre di più. Io, personalmente, dopo 30 anni di esperienza in azienda, avevo un'altra idea di produttività. Può essere che mi sbaglio io, vorrei che magari chiarisse lei cos'è la produttività di cui tanto si parla. Poi alla fine però, no? Visto che l'Italia si dice sia un paese a bassa produttività.
L'Italia è stata per anni un paese con una elevatissima produttività. Ci sono stati anni, gli anni 70 e anche parte degli anni 80, in cui la produttività in Italia era la più alta dell'Occidente capitalistico. Anche qui probabilmente per un fenomeno come quello del PIL, quando parti da livelli così alti non sempre ce la fai come fa ad aumentare la produttività. La produttività la puoi calcolare con riferimento al lavoro, cioè da un'ora di lavoro, quanto prodotto in media esce, moltiplicata per il prezzo a cui vendi questo prodotto, oppure puoi calcolare la produttività, come si dice, multifattoriale, che è un concetto un po' diverso, un po' più tecnico, ma in genere è l'idea dell'efficienza del sistema produttivo. La produttività di solito aumenta quando immetti nella industria macchinari nuovi, macchinari via via più complessi, e questi macchinari, insieme con una migliore organizzazione del lavoro, potrebbero consentire aumenti di produttività. In effetti questo è il problema di tutto l'Occidente, perché che la produttività sia in calo non riguarda solo l'Italia, ma è un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo. Ed è particolarmente strano che proprio nel periodo in cui certe innovazioni si sono diffuse di più, penso a Internet, non si vedano effetti, o almeno gli effetti sperati dagli economisti, sull'aumento della produttività. Anche lì probabilmente si è raggiunto un tetto da certi punti di vista, oppure semplicemente non sono quelli gli investimenti che riguardano i social media, tanto per fare un esempio, che facciano crescere davvero la produttività di un paese. La cosa peggiore è che anche quando la produttività è aumentata, e quando aumenta, non sempre i salari dei lavoratori aumentano allo stesso ritmo. C'è una forbice che si è creata, il che non solo ha impoverito i lavoratori in termini assoluti, ma li ha impoveriti rispetto a quelli che poi prendono i ricavi della produttività, cioè i titolari delle imprese, gli imprenditori. Quindi la produttività è importante, non coincide con la produzione, ma è, diciamo, la produzione per addetto o la produzione per ora in media.
Senta, io volevo farle un'altra domanda. Il pareggio di bilancio, così leggendolo uno dice: il pareggio di bilancio è spendo 10, devo incassare 10, o no?
In realtà in Costituzione abbiamo messo il vincolo al pareggio di bilancio come obiettivo di medio termine, abbiamo preso impegni come Italia anche con l'Unione Europea da questo punto di vista, ma in quel caso il riferimento non è al PIL dell'anno corrente, cioè non devi avere un deficit di bilancio pari a zero rispetto al PIL dell'anno corrente, ma rispetto al PIL potenziale, cioè al prodotto e al reddito che si avrebbe in un paese come l'Italia se tutte le risorse fossero impiegate. Ora, il PIL anno per anno lo calcoli statisticamente, come abbiamo detto prima, facendo la somma di tutta la produzione. Il PIL potenziale invece si può solo stimarlo. E la cosa peggiore che è successa all'Italia negli ultimi 10 anni, cioè i 10 anni dopo l'esplosione della crisi nel 2008, quella cominciata con i mutui subprime, la Lehman Brothers, le cose che...
Parliamo del... avevamo lo spread a oltre 500 nell'ultimo governo Berlusconi, se non sbaglio.
Nel 2011-2012 sì, ci fu quello, ma in realtà quella crisi ha prodotto il risultato per l'Italia che non solo si è ridotto il reddito corrente, il PIL corrente, ma ci si è abbassato il PIL potenziale, cioè molte persone che non lavorano, molti ragazzi che non lavorano, avendo smesso anche di cercare lavoro, non risultano come disoccupati, ma risultano come inattivi e dunque non fanno pressione sul mercato del lavoro e anche quelli che non trovano lavoro cercandolo dopo molti anni dalla laurea, hanno competenze che possono essere diventate obsolete e quindi sono, come dire, non facilmente reimpiegabili. Allora il deficit di bilancio, il pareggio di bilancio deve essere fatto in riferimento a questo PIL potenziale, il che rende i calcoli del governo italiano con l'Unione Europea problematici, cioè non sempre si è d'accordo sulle stime.
Quindi questo, si parla di questo 2%, 2,3%, 1,9%, dovete scendere all'1,9%? No?
Sì, e dovrebbe arrivare fino a zero calcolando, non, ripeto, il PIL di quest'anno, ma il PIL potenziale. Qual è il problema? Che normalmente il PIL potenziale di un paese è superiore al PIL corrente, cioè si assume che tu hai dei margini di bilancio, ti si concede di spendere di più perché dovresti arrivare a quel PIL potenziale a cui non arrivi. Se il PIL potenziale si è ridotto e secondo l'Unione Europea quasi coincide con il PIL effettivo, allora il rapporto deficit-PIL diventa più stringente perché lo devi calcolare su un PIL che è praticamente il PIL corrente. E qui c'è stato il problema, perché l'Italia si era impegnata a ridurre dello 0,6% questo deficit strutturale e invece il governo ha deciso di fare una maggiore spesa dello 0,8% e quindi su questo si è avviata una procedura di infrazione che probabilmente non sarà portata avanti se il governo ricambia le stime e accetta di non sforare più del 2,4% ma di una cifra che dovrebbe essere intorno al 2%, comunque superiore rispetto a quella concordata, ma non così, diciamo, grave. E questo è un problema perché da una parte non è detto che sei obbligato a fare debito per crescere, potresti crescere anche senza indebitarti di più, rendendo più efficiente la pubblica amministrazione, combattendo l'evasione fiscale, rendendo più veloci i processi civili o banalmente organizzando una tassa patrimoniale. Quindi spendi lo stesso 30 miliardi, anche di più, ma non necessariamente in disavanzo, ma prendendo le risorse dove ci sono. Quindi non è detto che aumentare il debito sia l'unico modo per crescere. D'altra parte però, se tu imponi o se consigli a un paese di spendere di meno, la teoria dell'austerità, beh, lì è molto più difficile che cresce. Per cui alcune delle critiche che vengono fatte a questa manovra non mi sembrano le critiche giuste. Critiche ci sarebbero da farne, ma non quelle di dire l'unico obiettivo deve essere il rigore di bilancio, perché in qualche modo devi tenere presente tutti e due i problemi. Devi crescere cercando, se è possibile, di non aumentare l'indebitamento, e non è una cosa di facile soluzione.
L'altra cosa che volevo, tra le tante cose che volevo chiederle, ma siamo gli unici ad avere come in Costituzione questo pareggio di bilancio o anche le altre nazioni europee lo hanno in Costituzione?
Non so risponderti per tutti i paesi europei, ma non credo sinceramente che, diciamo, non mi risulta che ci siano molti paesi che ce l'abbiano in Costituzione, ma anche lì probabilmente perché non hanno il rapporto debito pubblico-PIL così elevato come quello italiano, che è il terzo del mondo. No. Avere il 131% del PIL come debito pubblico è una cifra che non che gli altri paesi non hanno. Non è che siano molto molto lontani, cioè soprattutto questa quota, anche se è più bassa per gli altri paesi, comunque è in crescita. 10 anni fa, quando scoppiò la crisi, molti dissero è una crisi da eccesso di debito, bisogna ridurre l'indebitamento. A distanza di 10 anni l'indebitamento globale del settore privato e di quello pubblico è aumentato del 40%. E in questo momento il debito globale mondiale è il 225% del PIL e i 2/3 sono debiti privati, quindi è come se l'intero pianeta vivesse di debiti in qualche modo. Non chiedermi con chi, perché...
No, ma come fanno? Lo faccio pure io, facciamo tutti quanti, indebitiamo, però in realtà poi noi siamo cittadini italiani.
Sulle generazioni future, rimandi il pagamento, speri che la crescita futura ti dia le risorse che ti consentano di pagare questi debiti.
Ma se i ragazzi non trovano lavoro, se c'è il 30% di disoccupazione giovanile, il 32%, o il 10% di disoccupazione in generale, come si risolve il problema?
Credo che si risolverà, tra virgolette, nel modo in cui alcuni leader politici ed economici cominciano a suggerire di farlo, semplicemente dicendo che gran parte di questo debito è virtuale, non è esigibile, è una posta di bilancio che tieni scritta perché è andata così, ti sei indebitato e scrivi che c'hai tot debiti, ma è molto molto evidente che nessuno né l'Italia né altri soggetti pubblici o privati saranno in grado di crescere così tanto da rimborsare un debito così elevato, per cui a un certo punto X si deciderà anche di scriverla questa cosa dicendo guardate stiamo parlando di numeri che in realtà
esagerati.
Non sono possibili. Ecco perché il problema del debito pubblico, quello italiano ma in generale, non consiste nel fatto che vada ripagato, non va ripagato, deve essere stabilizzato, cioè non deve crescere ulteriormente.
Ho capito, ma qualcuno sti soldi li ha dati a qualcun altro? Se io presto 100 euro che non farò mai a Marco Terragni, poi me
perché
li do...
non lo fai? Perché non ti fidi?
Perché non li vedrà mai più.
No, perché è un taccagno schifoso e non mi vedrà mai più.
Cosa prendi? Prendi gli interessi, questo è. Cioè prendi anno per anno una quota che sono gli interessi e il fatto stesso che venga rinnovato il debito. Il Ministero dell'Economia italiano ogni mese fa in media due aste dei titoli pubblici, cioè ogni 15 giorni lo Stato italiano va sul mercato a chiedere risorse e non è mai, dico mai, nella storia italiana capitata che ci sia stata un'asta deserta. Alcune vanno peggio delle altre, ma normalmente perché? Perché il contrario del debito è il credito, cioè cosa farebbero delle loro risorse tutti quelli che ne hanno in più se non potessero prestarle a qualcuno? Se li mangiano, li buttano.
Certo.
Quindi dire debito significa contemporaneamente dire credito e non c'è un altro impiego finanziario migliore delle risorse per chi ne ha in eccesso che quelle di prestarli,
certo.
cercando di riaverne indietro anno per anno una quota di interessi che sia almeno superiore allo zero.
Quindi insomma
abbiamo avuto anche interessi negativi.
Gli strozzini sono, cioè quelli comuni strozzini sono quelli in pratica.
Ma gli strozzini sono quelli che praticano tassi di interesse
troppo
usurari, cioè superiori a quelli consentiti dalla legge. In realtà i tassi di interesse stanno in diminuzione dal 1980. Adesso le banche si indebitano presso la banca centrale praticamente dello 0,1-0,2, sono quasi gratis i soldi, quindi tutto l'interesse che poi dopo loro chiedono a chi gli chiede prestito è tutto margine per le banche, ma il quantitative easing è stato questo, un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti, diciamo 4-5 anni dopo almeno, ma la Banca Centrale Europea fino ad adesso, questo spiega anche in parte lo spread, ha comprato tutti i titoli del debito pubblico dei paesi europei che poteva, per cui ha inondato le banche di denaro, però questo denaro alla fine le banche non è che l'abbiano usato per concedere prestiti alle imprese o alle famiglie. E anche qui non per chissà quale volontà strana, ma perché gli sono stati chiesti in meno. Quindi è un circuito che si è un po' avvitato e quello della borsa, cioè le azioni o le obbligazioni, sembra al momento l'ultimo gioco in città rimasto.
Ecco, ma tra le tante cose che voglio chiederle, sti giovani che non trovano lavoro, cioè che facciamo? È una cosa sensata quella che sta facendo questo governo? Cioè fare il reddito di cittadinanza?
Il sostegno al reddito minimo è una misura di civiltà che secondo me andava messa in agenda. Come al solito il problema è il come. In una specie di intervista, cioè una chiacchierata con il virgolettato uscita su Repubblica stamattina, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto guardi, sono norme complesse quelle per il sostegno al reddito minimo, sono tempi tecnici che scopriamo nel momento in cui le scriviamo, che tradotto in italiano significa non hanno ben chiaro come organizzare questo sostegno al reddito minimo. Io temo che se la condizionalità sarà eccessiva, devi frequentare il corso di formazione, devi prestare le ore lavorative gratis al tuo comune, non puoi rifiutare, eccetera, eccetera. Questa idea, che di per sé credo sia positiva, bisogna sostenere il reddito dei ragazzi e dei non ragazzi che non ce la fanno, se però ci metti troppe condizioni, finisce per risultare in quello che è accaduto in Germania, in cui un provvedimento simile, a cui credo il Movimento 5 Stelle si è rifatto in questi mesi, il sistema chiamato Hartz IV, è criticato in questi ultimi tempi. Gran parte del successo dei Verdi alle ultime elezioni tedesche si deve proprio alle critiche che hanno fatto a questo sistema, che se non lo organizzi bene finisce per intrappolare molte persone in un circuito di lavori a bassissimo reddito, i cosiddetti mini job, e li tieni prigionieri di un circuito fatto di assistenza, condizionalità e redditi bassi, che non è una idea. Quindi io credo che se questa idea di sostenere il reddito viene organizzata bene, in teoria potrebbe essere una cosa positiva, però alla fine il governo pensa di spendere all'incirca 30-35 miliardi, 38, vedremo quanti saranno, di cui 22 in debito, e uno gli chiede: d'accordo, quanti pensate di miliardi di euro che verranno fuori? Il governo ha presentato questi numeri: se noi non facciamo la manovra, il paese, in assenza di interventi, crescerebbe l'anno prossimo dello 0,9%. Grazie alla nostra manovra crescerà dell'1,5%, uguale, loro pensano che la manovra inciderà per uno 0,6% in più rispetto a quella che sarebbe stata la crescita in assenza di manovra. Cioè, a conti fatti, spendi 30 miliardi, di cui 20 in debito, per ottenerne 10, 12, ecco molte delle critiche. Cioè, l'idea è che questa manovra non credo che procurerà il disastro di cui alcuni parlano, che mi sembra esagerato, un disastro no, ma difficilmente potrà essere considerato un successo, ma piuttosto un'occasione mancata. Cioè, avevi la possibilità, hai la possibilità di occupare le persone in lavori che rimettano a posto il territorio italiano devastato da anni di incuria. Io credo che la faccenda del ponte di Genova, crollato a Ferragosto, sia un po' emblematica. Cioè, siamo a dicembre, non è che non sono cominciati i lavori, ma non è stato nemmeno abbattuto quello che resta del ponte vecchio. È lì che abbiamo questa difficoltà incredibile come paese. Per fare un'opera pubblica ci mettiamo un sacco di tempo, i costi diventano il doppio della media europea e hai contemporaneamente ragazzi che non lavorano e un paese che avrebbe bisogno di manutenzione. Io avrei fatto così, avrei impiegato dei giovani, non in lavoretti o con un'assistenza che va bene in assenza di opportunità, ma li avrei fatti lavorare, che ne so, un'assunzione di qualche decina di migliaia di cantonieri. Per chi non ha 20 anni, in radio ricorderete la presenza dei cantonieri, cioè le persone che mettevano a posto le strade, dipendenti, certo, alla provincia. So che voi a Roma non ne avete bisogno, però insomma,
No, noi abbiamo delle strade fantastiche.
Sono dei tavoli da biliardo, le piste da bowling sono le nostre strade.
Roma è una pista di Formula 1, professore.
Senta, ma per voi avete fatto la web radio per evitare...
Certo, per evitare di andare da una parte all'altra, eppure qua ci veniamo perché abbiamo fatto uno studio anche carino con le nostre mani, proprio con le non pitturato, i pezzetti di muro, abbiamo fatto i muri, insomma, hai fatto
quando
tutto da noi.
Quando ci saranno le fotografie si potranno vedere, ci crederemo.
Guardi, se va sulla pagina Facebook di Radio Elettrica la vede.
Vai con la pubblicità che te le tiro.
Certo. Aspetta Marco, volevo far Prego. Sentire al professore. Io, siccome sono un ignorante in tutto, ma anche e soprattutto in economia, io ascolto spesso e volentieri Sebastiano Barisoni di Radio 24.
Anch'io.
Sì.
Ieri, l'altro ieri, ha detto queste cose qua. Adesso glielo faccio sentire. Faccio partire.
Continua Dombrovskis, sì, lo stimolo del governo non funziona, l'aumento dei rendimenti comincia invece a pesare sull'economia italiana, la strategia del governo italiano non sembra funzionare ed è importante che la cambi. Ora, voi sapete che non ho un grande amore per nessuno dei commissari europei, men che meno per Dombrovskis. Però una cosa, ha ragione nel dire che l'aumento dello spread pesa sull'economia reale, ma come fa a dire che la strategia di stimolo del governo non funziona se non è ancora legge la manovra di stabilità? Cioè, sapete che chi vi parla ha criticato non il deficit al 2,4%, ma l'assenza di una fetta importante di investimenti pubblici e di riduzione fiscale, a mio avviso, invece che reddito di cittadinanza e riforma della Fornero, o comunque si poteva implementare e rafforzare il reddito di inclusione. Però dire che la strategia del governo italiano non sembra funzionare, ma se deve ancora partire la finanziaria, mi spiega il mitico commissario Lettone a che cosa si riferisce?
Non so. Professore, io sono rimasto così a bocca aperta, anche perché il giornalista Barisoni è una persona che ha una plomb e una calma serafica,
nonostante qui molti ascoltatori, perché io sento, sì, delle robe,
e qui è andato fuori dai gangheri, perché giustamente, cioè, è corretto quello che ha detto?
È corretto la domanda retorica, cioè a cosa si riferisse il commissario Lettone, ovviamente non alla manovra che non è ancora legge, ma probabilmente all'effetto annuncio, cioè in una delle specialità di alcuni dei leader di questo governo, che si lasciano andare ad una quantità esorbitante di dichiarazioni pubbliche. Probabilmente quando dice non funziona si riferiva a non funziona all'effetto annuncio, probabilmente riferito allo spread, che è il punto da cui siamo partiti. Certo. Puoi chiedere più risorse in prestito, ma se tu contemporaneamente non spieghi bene cosa ne fai e in più minacci di litigare con i tuoi soci dell'Unione Europea, forse questo, però poi non so cosa volesse dire. Ha ragione, bisognerebbe aspettare che una mano, però è vero anche che anche noi discutiamo criticamente delle leggi nel momento in cui si fanno, prima ancora che
prima ancora che vengano
gli effetti, nel senso di previsioni.
Certo. Però poi ho pensato, se questo come si chiama, non ho capito bene, Lettone dice che non va bene, allora io mi chiedo e domando a lui: se tu sai che questa legge di bilancio non va bene, evidentemente sai qual è quella che può andare bene, quindi diccela. Perché non la dici?
Beh, bisognerebbe vedere qual è la legge di bilancio che stanno approvando in Lettonia.
Lui parla della legge di bilancio italiana, sì, il Lettone.
Era una battuta, diciamo che l'ultimo rapporto che l'OCSE ha dedicato all'Italia indicava alcune priorità, cioè diceva: state facendo degli sforzi sui conti pubblici notevoli, perché è dagli anni 90 che l'Italia ha un avanzo primario di bilancio. Quello che incide negativamente sul deficit è proprio la spesa per interessi. Però diceva: guardate che dal 2008, sempre questi ultimi terribili 10 anni, avete avuto un sacco di indicatori negativi. Il peggiore è quello che si riferisce agli investimenti pubblici. Non è un mistero che lo stesso ministro dell'economia, il professor Tria, quando nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla sua nomina fece le prime dichiarazioni, era evidente che la manovra che avrebbe voluto, che avrebbe desiderato, vedeva al centro più investimenti e meno spesa corrente per trasferimenti. Quindi è quella la manovra che hanno in mente molti commentatori, molti economisti, molti imprenditori, e probabilmente la correzione di queste ore, di questi giorni, andrà in questa direzione. Ci sarà più spazio per gli investimenti pubblici e dovranno trovare il modo di coniugare le due cose che ho sentito oggi. Il ministro del lavoro, nonché vicepresidente del Consiglio, continuava a dire che stanno insieme, cioè eviteremo la procedura di infrazione e rispetteremo gli impegni. Beh, esattamente così non potrà andare, quindi probabilmente dovranno rimandare, rivedere o riaggiustare alcuni degli impegni, che nel caso del prepensionamento anticipato non è difficile, perché credo che abbiano messo in bilancio una cifra notevolmente esagerata per il primo anno di applicazione, poi non si capisce bene cosa succederà dal secondo anno in poi, perché non è detto che tutti i 500.000 lavoratori che potrebbero con questa legge andare in pensione prima lo faranno, quando facendo i conti scopriranno che la decurtazione di stipendio va dal 10 al 15 fino al 20%, quindi probabilmente da lì si tireranno via un po' di risorse. Più difficile è il discorso del sostegno al reddito minimo, e anche lì vedremo quando saranno pubbliche le carte che cosa decideranno di fare, come partire, se ridurre la platea, se ridurre l'entità della somma, che già di per sé, cioè a me quello che mi è sorpreso da subito in questa legge è che i due partiti hanno preteso di avere la stessa somma per due platee diversissime, cioè 8 miliardi per 5 milioni di persone sotto la soglia di povertà e 8 miliardi per 500.000 lavoratori che meritoriamente e giustamente andranno in pensione prima. Ecco, forse questa divisione era già poco bilanciata prima, però credo che per motivi di equilibri politici sarà difficile cambiarla.
Tra le tante cose, Barisoni, io torno a lui perché mi piace tantissimo, ha detto anche questo.
Io mi rendo conto che la contrapposizione politica porta sempre a atteggiamenti bipolari, ossia o bianco o nero, a mio avviso manichei, ma non è così. Si può essere contro la gestione dell'Europa degli ultimi 10 anni, o meglio dal 2010 in poi almeno, visto i risultati di grande consenso che sta portando in tutti i paesi, senza mandare a gamballare al tavolo, perché altrimenti, il taccone rischia di essere peso del buso, il rimedio peggio del male, perché se per andare contro questa Europa poi faccio saltare il banco, no. Ma che questa Europa, infatti, se posso dire una cosa, quello che è mancato in queste settimane da parte dei commissari europei, ho capito che venivano anche, diciamo, affrontati con dichiarazioni molto forti dal governo italiano, però avessi visto mezza autocritica da parte delle grandi istituzioni europee, non sull'Italia, non sulla manovra di Salvini e Di Maio, ma sulla gestione di questa Europa, di quest'area euro, che oggettivamente è stata una gestione tutta a vantaggio dell'Europa del Nord, tutta ossessionata dal deficit, tutta ossessionata dall'elemento ragionieristico, che non riesce a varare un piano di investimenti infrastrutturali europei da finanziare con bond europei, cioè che non riesce a scorporare veramente gli investimenti dalle spese correnti. Ecco, secondo me si è persa una bella occasione, poi decideranno gli elettori.
Allora, professore, che cosa mi dice di questo? Anche
qui parole di assoluto buonsenso da condividere totalmente. Io torno allo spartiacque che è stata la gestione della crisi di 10 anni fa. Quando scoppia la crisi, l'amministrazione Obama vara un programma di spesa pubblica pari a 800 miliardi di dollari. Madonna. In quel periodo il premio Nobel per l'economia Stiglitz, democratico, quindi vicino all'amministrazione Obama, ha una reazione durissima contro questa manovra, quella degli Stati Uniti, dicendo che era insufficiente, che era troppo poco 800 miliardi di dollari. Nello stesso periodo la decisione delle autorità europee, cioè poi alla fine di tutti i governi e i capi di Stato europei, perché non è che c'è un'Europa diversa dalla somma dei governi dei paesi europei, hanno invece puntato e continuano a puntare sulla strada della cosiddetta austerità espansiva, un ossimoro che non ha avuto successo in nessun paese europeo. Quindi l'unica cosa non ho capito di Barisoni quando diceva il consenso di cui godono, se era ironico o se
no, davvero... era ironico.
Ah, ecco, perché non...
sì, perché poi dice adesso
aplomb, poi non potendone vedere la faccia.
No, perché poi dopo dice vedremo alle elezioni di europee, certo, quello che succederà.
È un autentico harakiri che stanno facendo da anni e continuano. Il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, il professor Olivier Blanchard, ha scritto recentemente, proprio pochi giorni fa, un commento alla manovra proposta della legge di bilancio del governo italiano in cui insiste su questo concetto. Cioè l'idea è: se tu riduci la spesa pubblica hai un effetto positivo sul reddito, perché le persone capiscono che stai impegnandoti seriamente, questo fa aumentare i consumi, questo fa aumentare gli investimenti, lo dice, ma non è successo mai. Per cui addirittura le sue stime è che questa manovra alla fine avrà effetti recessivi, perché i contraccolpi dello spread e dei tassi di interesse più che mangeranno quel poco di crescita che avrebbe creato la manovra. A me sinceramente non convince questo tipo di impostazione. È come prima, cioè no, l'economia non è fatta solo di più e meno, devi spendere di più, devi spendere in disavanzo. Un recente studio di 3 economisti della Banca Centrale Europea ha detto effettivamente spendere in investimenti pubblici rispetto alla spesa pubblica attiva un moltiplicatore maggiore, e ha fatto l'esempio di 27 paesi europei su 28. Indovina qual è quello nel quale non funziona?
Noi.
L'Italia. Noi. Cioè, avendo esaminato la reazione del PIL agli investimenti, in Italia questa è molto minore, quindi vuol dire che ci sono caratteristiche che non dipendono da quanto spendi, ma da tutta una serie di cose che sono quelle che dicevamo prima, controlli che ci sono o non ci sono, efficienze o inefficienze della pubblica amministrazione a tutti i livelli, e probabilmente mettere mano a queste cose non ha bisogno di quattrini, ma di decisione, di regole, di cambiare, di persone, di strutture. Ecco, da questo punto di vista, non so, molte persone che ascoltano la radio avranno avuto simpatia per un governo del cambiamento, forse, non lo so, però la delusione è questa, che davvero se tralasci le sparate a effetto per i social media, delle innovazioni reali nel modo di funzionamento dello Stato non mi sembra che emergano in questo momento, perché un'economia è fatta anche di queste cose, non soltanto di quanti soldi metti o non metti.
Certo, dovremmo aspettare però questa benedetta legge di bilancio per capire più a fondo la cosa.
Sì. Il 18-19 dicembre forse ci dovrebbero essere dei particolari in più.
Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Se no lo lasciamo.
No, sono rimasto colpito, anzi mi sono chiarite le idee su un qualcosa che lei ha detto prima, nel precedente paragrafo di questa chiacchierata, ovvero ha parlato di una sorta di quello che a me è venuto in mente l'immagine del debito circolare fra i paesi, no? Cioè alla fine ognuno è debitore di qualcun altro, che a sua volta è debitore di qualcun altro, più o meno ovviamente, magari in valenze diverse, no? So, l'America è debitrice nei confronti della Cina, a quanto mi ricordo di aver letto anche abbastanza recentemente, il 30% del debito pubblico americano è in mano ai cinesi, o sbaglio, se ricordo, ma non credo di sbagliarmi, di aver letto bene. Quindi alla fine quello che diceva lei, prima o poi qualcuno dirà, ragazzi abbiamo scherzato, tiriamoci una riga sopra, perché tanto alla fine nessuno potrà pagare tutto a tutti e tutti non potranno pagare tutto a tutti.
Sì, sì, e poi è chiaro che se si prende come aggregato una nazione nel suo insieme, si dice i rapporti debito-credito fra, metti caso, Stati Uniti e Cina. Naturalmente poi dentro ogni Stato ci sono soggetti indebitati e soggetti in credito, naturalmente.
Certo.
Quindi è ovvio che molte delle persone che vantano crediti, persone, società, famiglie, imprese, ricche, in questi 10 anni, sui quali insisto, se c'è una cosa che si è modificata enormemente è la diseguaglianza, già molto forte 10 anni fa, in questi 10 anni ha raggiunto livelli incredibili, l'1% del pianeta più ricco detiene, gestisce risorse pari a una quantità sterminata della popolazione mondiale, si parla del rapporto di 1 a decine di milioni di persone. Quindi è questo.
Cioè, quindi chi era povero è diventato ancora più povero e chi era ricco è diventato ancora più ricco.
Non solo, ma più persone sono diventate povere. Il fatto che ci sia discussione intorno alla legge sul sostegno al reddito minimo Il Movimento 5 Stelle, bisogna dirlo, lo dice da anni, ma adesso è diventato molto difficile per chiunque dire, al di là di come sarà fatto, no, cosa state dicendo, non ce n'è bisogno. Perché avere 5 milioni di persone in un paese ricco, moderno, come l'Italia, in condizioni di povertà, non è una roba che c'era fino a qualche anno fa. Cioè, si diffonde la povertà, non solo che chi è povero diventa più povero, che, sai, quando uno è povero, ci sta poco da impoverirsi di più, certo, oltre alla povertà c'è la miseria nera, ma ci sono molte persone, e poi personalmente la cosa che mi dà proprio del raccapriccio è la quantità di bambini, anche in un paese come l'Italia, sotto la soglia della povertà. Io credo che questo debba essere un obiettivo che non guarda in faccia a vincoli di bilancio, a regole, a niente. Deve essere fatta qualsiasi cosa umanamente possibile per evitare che ci siano bambini poveri nel 2018 in Italia.
Grazie professore, ci sentiremo quando uscirà la legge di bilancio.
Arrivederci, a presto.
Alla prossima, come minimo per gli auguri di Natale.
Va bene.
Arrivederci.
Grazie professore.
Ciao.
Ciao, ciao. Era il professor Maurizio Donato, docente di economia, che a me personalmente ha chiarito molte cose, non so a te.
Sì, assolutamente sì, speriamo che l'abbia chiarito anche a molti ascoltatori, perché parla sempre con grande chiarezza e semplicità, per cui riesce a rendere semplici anche
le cose più complesse.
Magari la prossima volta, oggi avevamo tantissime domande, molte sì, non le abbiamo neanche fatte, ma d'altronde sono temi che sentiamo quotidianamente, tutti i giorni, tutto il giorno, da qualunque fonte. Magari la prossima volta ci concentreremo su due, tre argomenti più, per andare più in profondità, visto che uscirà la legge di bilancio, cercheremo di andare a fare le pulci, come si dice, che poi queste povere